kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Martedì della nuova stagione di Manie di Protagonismo. Come mi siete mancati? Non so se c'eravate anche ieri. Ieri ero ancora più frizzante. Adesso diciamo che gradualmente lunedì, martedì, mercoledì eccetera mi andrò spegnendo finché tornerà a essere un po' la mia normalità. Per ora, che questo è il primo martedì dopo due mesi di sosta, di pausa, sono ancora tutta fricciacciosa, non mi viene la parola, comunque frizzante, ecco, volevo dire. Martedì 20 settembre, sono 18:16, a me è venuta una caldana, e scusate il ritardo, ma e lo spot delle lezioni, e le pubblicità, e il segnale orario, e io che mi perdo a fare TikTok... Sapete com'è, il tempo vola. Però non preoccupatevi, perché abbiamo un palinsesto, insomma un programma ricco ricco micifico fino alle 20 insieme qui su Radio Parma 102.104, alternativamente in streaming su www.radioparma.it, dove peraltro vi ricordo potete recuperare tutte le puntate di tutti gli altri programmi, il mio, quello degli altri, quelli nuovi, quelli vecchi, quelli dell'anno scorso eccetera, tipo almeno fino a 2 anni indietro credo. Ci sono tutte le puntate su Spotify o sul sito appunto di Radio Parma, comodamente lì pronte per essere ascoltate. E a proposito di ascoltate, ci ascoltiamo quella che è la nuova della magnifica, meravigliosa, straordinaria Lizzo, si chiama To Be Loved.
Girl, I'm about to have a panic attack.
Ma che bomba è, amici, che bomba è questa nuova di Lizzo, sto male.
Stavo già... Se ho il fiatone è perché qua la canzone mi piace talmente tanto che non riesco a trattenermi, poi me la ballo. Ma sento fuori forma, proprio fuori forma, ecco, diciamo il mio fiato non è quello di una volta, e così è andata. E c'è la pubblicità, ma torniamo, ma veramente roba di 1:13, quindi non andate via, che poi continuo a chiacchiere notizie. Riprendo fiato intanto, arrivo, Il Lazio dal 2025, ancora dobbiamo arrivarci. Dirty Harry, 18:24 minuti qui su Radio Parma. Stasera, che è martedì, non abituatevi a sentire solo me, perché la nostra spettinata, che è la co-conduttrice ormai direi dopo 2 anni del martedì, ha tutta una serie di impegni ancora da esaurire, e da ottobre sarà di nuovo dei nostri, quindi non temete che torna anche Leli, è solo che deve finire un po' di robe per settembre, quindi ancora mi ha detto non è che possiamo fare quello a ottobre. Certo, non c'è problema, basta che ci sei, perché sennò siamo persi senza di te. Però in compenso ci sono io, e non so se è meglio, cioè è quello che passa il convento, ecco, diciamo. Però possiamo parlare delle notizie di attualità. Allora, innanzitutto volevo dirvi che vedo questo questo articolo di Gossip su Ilary Blasi, che dice volete le labbra come le mie, fate il tatuaggio permanente. Ora mi sento di intervenire qui, perché io l'ho fatto il tatuaggio permanente alle labbra, e le mie labbra non sono così, perché non ho, perché manca un ingrediente sostanziale, ecco, al risultato Blasi, cioè le punturine, contro le quali nessuno ha niente. Infatti io non capisco come mai ancora ste celebrity si ostinino a dire no, io la chirurgia, il botulino, le punturine non le ho fatte. Io le punturine le ho fatte una volta, non ho visto tutto sto giovamento per la mia faccia, e poi ho detto vabbè, non le ripristino. Però non capisco, no, perché bisogna dire no è la dermopigmentazione. No zia, l'ho fatta io la dermopigmentazione, è bellissima, ma non ti fa il canotto.
Questa era scusate, non ho abbassato. Questo era Panico di Lazza con Takagi e Ketra, che sono poi produttori. E noi siamo sempre qui a Radio Parma all'interno. Infatti, ogni tanto mi scappa l'accento, all'interno di Mania di Protagonismo. Il programma che dal lunedì al venerdì vi accompagna insieme, in macchina, al lavoro, in bicicletta, sul tram, che è anche un altro modo di dire, no? Un po' antico. Sul tram, sul monopattino, sulla bici, sui pattini che sono tornati un sacco di moda e le genti e i giovani si sono dati sia... C'è stato un incredibile comeback contemporaneamente dei 90 rollerblade, per dire quelli in linea, ma anche dei pattini, come diceva mia nonna, schettini, quelli a due, io ho provato, cioè ero più ferrata su quelli in linea, anche perché ero adolescente quando andavano di moda, e devo dire che me la cavavo, e poi ho provato quelli a due, non me la cavo così tanto altrettanto, e ha richiesto un paio di botte considerevoli al sedere, cadendo di qua e di là, ma è stato divertente. Voi avete intrapreso qualche nuovo sport? Allora, settembre lo sappiamo, no? Che è, mi riscrivo in palestra, mi faccio questa cosa, vado, ricomincia, non so, l'allenamento del calcetto. Ecco, voi, se avete ricominciato le vostre attività sportive, ecco, mi piacerebbe saperlo, anche per avere così un po' di stimolo da parte vostra a muovere il mio deretano, che da quando ho, lo dico sempre perché è la mia scusa, no? Io avevo ricominciato a giocare a pallavolo, ma poi c'è stato il Covid e dopo 4, quasi 5 gloriosi anni l'ho mollata per via del Covid, e niente, poi dopo non ho più fatto niente, perché diciamo che di natura a me piace assai stare ferma sul divano, è uno sport che proprio amo molto. Ma se voi invece siete stati bravi, avete cominciato qua, avete iniziato qualche nuova attività a settembre, avete ripreso qualche attività sportiva a settembre, scrivetemelo al 333-964-994 9, che è il numero della nostra messaggeria, e così ne parliamo. Buono, bello, ma reduce da una shitstorm, Harry Styles. Adesso, amici, so che non sono molto, cioè, come si dice, sul pezzo, perché ahimè è Mani di Protagonismo, quando questa notizia così succosa stava succedendo non era in onda, eravamo nella nostra pausa estiva, ma credo che anche, almeno non so voi, ma io sono rimasta incollata a tutti gli schermi, in questo caso del mio cellulare, per tutta la faccenda di Harry Styles, Olivia, non mi viene il cognome, Florence Pugh, e tutta la faccenda del film, no, di Olivia, lui che ha sputato al tipo durante la mostra del cinema il Festival del Cinema di Venezia. È stata una roba incredibile. Harry Styles, così bravo, così carino, così simpatico, ha tirato fuori un lato del suo carattere totalmente inaspettato, no? Cioè, non so se avete visto questi video in cui lui è ritornato dalla premiazione, prima di sedersi va sputa palesemente sul grembo dell'attore coprotagonista, anzi protagonista del film in cui lui è coprotagonista, quello diretto dalla sua compagna, e insomma c'è tutta questa polemica, questo gossip incredibile, e tra l'altro io non ho ancora scoperto cosa fosse effettivamente successo, cioè non ho avuto notizie certe, non so voi. Ma andiamo a vedere dunque cosa succede nella cronaca. Vabbè, amici, purtroppo il caso di Alessia Pifferi lo conosciamo tutti, specialmente se come me siete fissati un po' con la cronaca nera, avete seguito di questa mamma che per raggiungere il suo fidanzato, compagno, insomma quello che è, ha abbandonato la bambina da sola in casa, che ovviamente, però ovviamente inteso perché è normale una bambina così piccola non la puoi lasciare in casa da sola, e adesso dal carcere scrive: vorrei poter tornare indietro a quel giorno per non uscire e riavere la mia bambina. Insomma, un grande parlare si è fatto del caso Pifferi, e ci sono delle circostanze che a volte, no, sfuggono un po' alla opinione, secondo me, dei mass media o del grande pubblico. Tante sfumature, specialmente a livello di salute mentale,
che evidentemente non era, no, al suo posto giusto per questa donna, perché nessuna madre contenta di essere tale, questo lo sappiamo tutti, contenta di essere tale, seguita, curata, con un certo supporto, avrebbe fatto una cosa del genere. E insomma, lei scrive appunto dal carcere che si è molto pentita, quando in realtà in un primo momento, secondo me, questo ha corroborare il fatto che non era nel pieno delle sue facoltà mentali quando ha rilasciato le prime dichiarazioni, e che le dispiace molto, insomma, che vorrebbe tornare indietro. Quello che dico io è, appunto, andiamo a vedere i presupposti della situazione di questa donna.
Che ci porta anche Emily, una nuova e rinnovata Emily Sandé. Non so se ve la ricordate, lei era quella di Heaven, My Kind of Love, 2011-2012, giù di lì. Secondo me si è goduta un po' la sua giusta fama, anche perché grandissima voce e successo, e poi adesso è tornata alla grandissima con questa When Someone Loves You featuring Neil Rogers, po' di meno che. 18:46 minuti, Radio Parma, la vostra vitridente di fiducia, che, aperta parentesi, trovate su Instagram come VEE di Valentina e anche su TikTok, yes, ci sono anch'io. E però questa notizia avrei dovuto darla ieri in presenza della Vero, che è la nostra, che è la mia compagna di podcast, la mia compagna della rubrica di disagio, che è in cerca di marito riccanza, perché scopro che la seconda persona più ricca al mondo ha battuto Jeff Bezos ed è il signor Gautam Adani. Vero, segnati questo nome, Gautam Adani. Certo, non è proprio un malumense, come diresti tu, cioè non è fisicamente, no, però voglio dire, conta quello che c'è dentro, no, una persona, e anche nel suo conto in banca. È il secondo uomo più ricco al mondo nuovo, perché l'imprenditore indiano di 60 anni ha raggiunto venerdì la postazione record tra i paperoni del mondo. Il suo patrimonio ammonta netto a 148 miliardi di dollari, così, capito, no? Due briscolette. La seconda persona più ricca al mondo è il fondatore, patron francese della società di beni lusso LVMH. Invece Gautam Adani è un imprenditore indiano che ha raggiunto venerdì la postazione record tra i paperoni, secondo la classifica di Forbes, aggiornata in tempo reale. Poi ha rapidamente perso il suo status per il crollo del mercato di Dalal Street. Infine l'ha riconquistato. Durante la giornata di venerdì la ricchezza di Adani era salita a 155 miliardi di dollari. Tutto in una giornata. Io non so se potrei fare questo mestiere, perché fondamentalmente il mio cuore non reggerebbe. Cioè, non credo che mi abituerei mai all'idea di perdere, non so, 10 miliardi di dollari in 10 minuti. Adani, dall'inizio del 2022, ha aggiunto circa 70 miliardi di dollari al suo patrimonio, passando al numero 14 del Bloomberg Billionaires Index. Il numero 2 è il primo asiatico a classificarsi tra i primi tre. Dopo aver iniziato a lavorare come selezionatore di diamanti professionista, Adani ha costruito la sua fortuna principalmente sul carbone e sui porti. Vedi? Chi ci avrebbe mai pensato? Ma poi il magnate ha fissato un nuovo obiettivo per la sua azienda, il gruppo Adani, una multinazionale con sede ad Ahmedabad, impegnato nello sviluppo delle operazioni portuali in India. Vabbè, insomma, Veronica, dobbiamo trovarlo insieme per te, così sistemi anche la tua amica Valentina e non ci pensiamo più. Ora c'è un messaggio molto importante, ascoltiamolo insieme, poi ancora musica e poi ancora chiacchiere. Battiato mi spezza il cuore. Devo dire che io ho un rapporto di amore e odio nei confronti della musica di Morgan. Potrebbe anche giustamente non fregarvene una benamata fava, però questa canzone mi ha un po' commosso. È sempre stato. Un pochino sì. Voi come state? Che sono le 18.54. Siete sulla via di ritorno alla dimora? Siete invece, non lo so, in quel del lavoro, avete appena cominciato? Ditemi, raccontatemi tutto quello che state facendo al 333-964-9949. E niente, io continuo a lottare con l'arredamento di casa mia, perché abbiamo fatto dei lavori, abbiamo cambiato un po' gli ambienti. Ovviamente il budget incide, nel senso che è bello, tu guardi i social e dici: ah, che bella quella stanza lì, la voglio anch'io così. Però poi c'è da andare a prendere la roba e capisci che ok, facciamo il fai da te. Anche il fai da te costa, parliamone. Un po' più accessibile, ma parliamone. In ogni caso, leggo qui che esiste una roba nuova, strano che provano a venderci qualcosa, amici, che si chiama arredamento olfattivo. Già che non ci bastava l'armocromia, le mode anche nell'arredamento, il DIY, i tutorial, eccetera, eccetera, possiamo darci a l'arredamento olfattivo secondo le regole contemporanee dell'interior design. Ogni ambiente dovrebbe assecondare più sensi possibili. Questo se sei ricco, se sei povero, basta che non ci piova dentro. C'è un grande risultato. L'olfatto è il collegamento più potente alle emozioni e ai sentimenti. Quando uno spazio viene immaginato, progettato, bisogna pensare anche all'olfatto, ed è stato a lungo trascurato. Ecco, uffa, una stanza profumata ha il potere di creare una certa atmosfera, ed è per questo che selezionare un profumo che si adatti al meglio al proprio spazio è importante tanto quanto scegliere arredi oppure opere d'arte. Sì, siamo d'accordo. Io ho avuto un periodo che ero fissata con i deodorambienti, le candele della Yankee Candles, a parte le candele di Yankee Candles costano anche quelle un braccio, no, com'è che si dice, costano. E in più c'era il problema che è un continuo ricaricare, cioè nel senso, o appunto spendi, no, delle cifre esorbitanti e hai quelli eterni che durano mesi e mesi, se no è un continuo cambiare la batteria, cambiare il diffusore, cambiare la ricarica, cambiare la candela, e mi sono stufata, alla fine ho mollato. Ogni tanto, quando proprio mi sento ispirata, accendo una candelina un po' anche alla Madonna, se proprio dobbiamo dire la verità. Comunque, i profumi innescano reazioni emotive, ricordi e sentimenti. Per questo che quando sperimentiamo un profumo particolare lo associamo ad eventi, persone ed emozioni legate a quel momento. Questo verissimo, indubbiamente. Le possibilità quando si entra in un ambiente profumato è che il suo odore risulti familiare e verranno evocati vecchi ricordi, forse offrendo un senso di nostalgia piacevole o in alcuni casi proprio anche traumatico. Nel senso, io ho sentito profumi addosso a persone e che poi, appunto, risentendo, le ho detto: no, grazie, fa lo stesso. Che profumo è? Così non lo comprerò mai nella mia vita. Grazie. L'importanza dunque dell'arredo olfattivo, oltre alla scelta delle fragranze d'ambiente per migliorare il proprio benessere e creare relax mentale e fisico, è diventata sempre più rilevante. Dare una connotazione diversa agli spazi abitati, siano essi in casa o in ufficio o altrove, aiuta a definire ogni ambiente con la sua destinazione. Le regole più comuni per non sbagliare nella selezione delle fragranze sono ispirate a scelte di buon senso. Immagino che non vorrei, almeno io non vorrei, degli aromi culinari in bagno, tipo, o in camera da letto, che poi mi viene fame, che ne so. Quelli freschi e puliti completano gli spazi della cucina. I profumi rilassanti e caldi possono essere magnificamente incorporati nella camera da letto. I fiori inebrianti sono ideali per le stanze da bagno. Le fragranze pulite sono la scelta migliore per i soggiorni. Voi siete fan di tutto il fenomeno Yankee Candle, diffusori? C'è per esempio la Marina, che non l'ho ancora nominata da quando è ricominciato il marito di protagonismo. Se entri nei suoi ambienti, vivi proprio letteralmente un'esperienza sensoriale olfattiva, perché 4 diffusori d'ambiente in sala, 12 nel tinello, 2 nel salottino, 8 in bagno, tra l'altro anche a volte diversi tra di loro, che crea un po' di confusione, ma sempre e perfettamente funzionanti, che è una cosa che le invidio molto, perché io appunto non ho la pazienza di andarle a riempire, eccetera eccetera. Fatemelo sapere al 333 964 9949. Noi abbiamo la solita pausa delle 19 col segnale orario, segnale il GR, ma torniamo subito dopo, sempre con Mani di Protagonismo, sempre qui su Radio Parma. Bentornati, abbiamo fatto il nostro break con la merendina, per quanto mi riguarda avevo una briochina che ho preso stamattina e fa tutto rima, perché sono andata a trovare la Veronique, ma lei non può mangiare nada de nada, ho preso la briochina, lei non l'ha potuta mangiare, mi ha detto portala con te così te la mangi, ho detto no vabbè ma tieni, insomma avevo sta brioche nella borsa e secondo voi la faccio buttare via la briochina? No, l'ho mangiata adesso. 19:11 minuti, sono la vostra vitridente di fiducia qui sulle frequenze 102 e 104 di Radio Parma con Britney Spears, che è il nostro throwback che ci riporta così alla seconda ora insieme. Scopro ora del fling tra Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio, che ieri, giusto ieri, la Veronique ci raccontava che il buon Leo ha questa abitudine di mollarle appena compiono 25 anni. Io non so quanti anni abbia lei, però secondo me no, cioè probabilmente ne ha meno, ma sembrerebbe questo rumor. Intanto li ha paparazzati a New York insieme e quindi così è. Era un rumor, una conferma, stanno uscendo insieme. La nuova coppia è venuta allo scoperto qualche giorno fa quando sono stati fotografati in un famoso ristorante di New York, Cipriani, mentre parlavano in maniera piuttosto intima. Vado ad agevolare il... ah vabbè, sono foto sgranatissime, lui col cappellino. Ah no, si vede un po' meglio adesso. Sì, sì, un po' stanno parlando, effettivamente. Vabbè, in ogni caso, com'è nata questa coppia? A quanto pare su volere dell'attore, che ha mosso mari e monti per mettersi in contatto con la modella. Sebbene sia fresco di breakup con la ex Camila Morrone, non ha perso tempo. Ha chiesto ad amici in comune di organizzare qualche uscita di gruppo per poter trascorrere un po' di tempo in compagnia di Gigi Hadid. Il feeling, come ha raccontato fonti vicino alla coppia, è scattato subito. I due avrebbero iniziato a sentirsi abbastanza di frequente, un inizio da favola, a eccezione di un piccolo aspetto. L'ex angel di Victoria's Secret non è affatto interessata ad avere una storia seria, anzi vuole divertirsi dopo. Vabbè, ma tanto, cioè, non credo che DiCaprio, l'uomo le mollo quando compiono 25 anni, voglia metterle l'anello o no, capito, farla sposare, ecco. Leonardo ad alcuni amici ha raccontato che Gigi potrebbe essere la donna che può convincerlo a avere una relazione veramente duratura, ma io stufo di che tutti parlino di lui come l'eterno Peter Pan che non riesce a frequentare donne che abbiano più di 25 anni, quando invece si sente pronto ad avere una love story molto più solida. Per questo crede che la modella possa essere quella giusta. Ma non ha meno di 25 anni Gigi Hadid? Non lo so, non lo so. Meno di 25 anni ce l'ha sicuramente Youngblood, che però ci piace assai, c'è proprio un piglio che amiamo. Questa è la sua T-Shoes, che sono i fazzoletti, per intenderci, quelli con cui ci asciughiamo le lacrime.
Liberi come il vento.
Elisa insieme a Jovanotti con Palla al centro, e ci siamo persi insieme, cioè nel senso che non abbiamo potuto commentare insieme la sfortuna, cioè l'ahimè di partita della regina Elisabetta. Non c'eravamo, non c'era Mani di Protagonismo, non abbiamo potuto struggerci insieme, anche se, come dicevamo ieri insieme alla Vero, questa regina sicuramente rimpianta e compianta, rappresenta comunque un tema spinoso per quelli di quei paesi, di quelle nazioni che erano stati colonizzati dall'Inghilterra, e quindi va tenuto presente. Ma al di là di questo, il gossip insomma non si dà mai pace, anche davanti appunto alla morte
della regina, che è sicuramente quella la notizia. Ovviamente i tabloid si impegnano, no, a parlare comunque di altro, e ravanano e scavano e cercano di trovare, no, la notizia, il gossip, anche perché suppongo che ripetere sempre la regina Elisabetta è morta, dopo un po' stufi anche chi scrive le notizie. Ma il principe Harry è stufo. Perché il principe Harry è stufo? Perché dice che le persone dovrebbero concentrarsi sulla nonna e non su questa pseudo nota frattura con William. Il duca di Sussex non vuole che i suoi dissidi con la famiglia tolgano alla regina Elisabetta l'attenzione che merita. William pensa allo stesso modo. Entrambi stanno con a chi li conosce bene, starebbero facendo nella loro, del loro meglio per andare d'accordo. E si sa che in tutte le famiglie ci sono delle, no, c'è amaretta, ci sono delle questioni irrisolte. E tu perché io quel giorno a Natale t'avevo regalato questo, tu invece non mi hai manco invitata alla festa di compleanno del tuo nipote, quelle robe lì, no, che sappiamo tutti. Non ha battuto ciglio quando gli è stato negato il permesso di indossare l'uniforme per accompagnare la bara della regina a Westminster. Ha rispettato la volontà del padre quando ha cambiato idea per la veglia insieme al fratello e ai cugini, pur avendo il cuore in pezzi per l'affronto di non trovare le iniziali della nonna sulla sua giubba. Ha accettato di concedersi alla folla fuori dal castello di Windsor insieme alla moglie Meghan, ma soprattutto di rimanere nell'ombra senza avanzare nessun tipo di richiesta. Il principe Harry, contrariamente alle previsioni, è stato il royal più discreto nei giorni del lutto per la morte della sovrana e ha accettato di buon grado questo ruolo, dietro un motivo semplice e importantissimo, ovvero la necessità di non essere più in alcun modo al centro dell'attenzione. E dice appunto la frase che vi citavo prima, cioè le persone si dovrebbero preoccupare e concentrarsi sulla nonna. Questo stando alle parole secondo il The Times, avrebbe detto ad un amico la settimana scorsa, facendo riferimento alla rottura col fratello William, eccetera eccetera. Allo stesso giornale la fonte poi ha chiesto anche a suo fratello William, che è d'accordo, ha detto l'insider. Anche William è concentrato esclusivamente a fare ciò che è giusto per onorare la regina. Insomma, inutile ricordarvi e ricordarci che più ci nutriamo di questo tipo di notizie, più la gente le scrive, più i tabloid le macinano, no? Più siamo curiosi riguardo a lo sguardo che il principe Harry ha lanciato al principe William mentre si allacciava la scarpa a sinistra, più queste notizie vendono. Noi siamo quel paese che, se una cosa la dice, non so, una persona, no, intelligente, magari appunto un attivista così che si impegna, non lo caga nessuno. Però se lo dice Luca Argentero, che è un attore figo, tutti no, no, dramma. Adesso faccio un po' di ironia, però il buon Argentero è andato su Twitter e ha scritto: follia che nel 2022 si possa votare solo nel proprio comune di residenza. Yes. Bravo Luca, ci piaci, attivista anche tu, yes, dei diritti delle persone, perché questo è un enorme problema, amici. E lui dice: esiste un modo e io non lo so? La domanda che si pone Argentero è la stessa di quasi 5 milioni di italiani. La risposta è che è una follia, ma è vero. In Italia non si può votare in un luogo diverso da quello in cui si risiede. Forse che questo magari in qualche modo, no, assolutamente no. Le stime dell'Istat dicono che saranno quasi 5 milioni di italiani che il 25 settembre dovranno decidere se tornare a casa per partecipare alla tornata elettorale, perché vivono, studiano o lavorano in un luogo diverso da quello di residenza. È un problema reale se sono 5 milioni gli italiani che devono spostarsi, amici. Si tratta di un elettore su 10, no? Capito, pochi. Ci sono delle deroghe per permettere di votare nel comune di domicilio, ma solo per alcune categorie: militari, forze dell'ordine o persone ricoverate in ospedale, che tra l'altro secondo me sono una minoranza, no? Però vabbè. La legge italiana prevede che il diritto di voto per chi vive all'interno dei confini nazionali vada esercitato soltanto nel comune di residenza. Votare è più facile per italiani all'estero che per italiani che vivono anche temporaneamente in una zona dell'Italia diversa da quella in cui risiedono. Chi vive all'estero ed è iscritto nelle liste elettorali dedicate può votare per corrispondenza. Gli elettori temporaneamente all'estero per un periodo minimo di 3 mesi a cavallo dal 25 settembre 2022 possono richiedere con anticipo di votare appunto per corrispondenza. Solo Italia, Cipro e Malta in Europa non riconoscono il diritto di votare. Ma perché dobbiamo sempre essere nei gruppi con le cose più sfigate e piccole, amici? Perché non siamo mai nei gruppi con la Svezia, quelli progressisti, no? Tipo la, no, niente, se Cipro e Malta, ok. Non riconoscono il diritto di votare nelle città in cui ci si trova. Più Europa ha lanciato una raccolta firme per sostenere l'iniziativa parlamentare che metta il voto fuori dal proprio comune prima del 25 settembre per evitare questa forma di astensionismo involontario che non si riesce ad eliminare neanche con i biglietti agevolati per i viaggi. Sono state presentate ben 5 proposte di legge con questo obiettivo attraverso metodi vari, dallo SPID al voto cartaceo negli uffici postali con una tessera elettorale digitale. Ci sono le battaglie della rete di Voto Sano da Lontano e del comitato Io Voto Fuori Sede. Nessuna legge è arrivata e anche tutte le iniziative degli ultimi mesi non hanno avuto successo. Si vota ancora con i fogli di carta quando basterebbe presentarsi con la firma digitale o una PEC o la nuova carta d'identità per votare al PC, scrive un utente. Luca Argentiero replica: esatto, e la risposta alla sua domanda è che non si può votare fuori dal proprio comune, sostanzialmente, no? Per farla molto molto breve. E io infatti mi ricordo che la cosa che mi sconvolgeva è che io ho un sacco di amici che sono di origine sarda, della Maddalena, e tutti sparsi per l'Italia perché per lavoro, università, cose, alla fine si sono tutti sparpagliati in giro per l'Italia. E mi ricordo che quando negli anni c'era appunto da votare si ritrovavano sempre tutti a Maddalena, perché è una piccolissima isola della Sardegna, e dovevano farsi due traghetti, aereo, Olbia, traghetto, insomma era veramente complicato, però giustamente lo facevano perché il diritto al voto è un diritto sacrosanto. Mi raccomando, andate a votare. Annalisa era bellissima, ma tra l'altro secondo me lei è bellissima sempre, adesso al di là, no, di mettersi in tiro oppure no. E volevo parlarvi di una cosa che mi è stata segnalata su Instagram, che mi sta a cuore. Adesso non so se mi seguite appunto su questo social. In generale cerco sempre di aiutare le persone, avvisarle, metterle in guardia riguardo agli schemi piramidali che si celano, no, dietro a ogni angolo, specialmente in un mondo in cui si prendono in mira le persone più vulnerabili, cioè specialmente donne, ovviamente. Si va a dire: ah, fai fatica, sei a casa, non trovi lavoro, vuoi arrotondare, vorresti però più tempo per stare con i tuoi bambini, e allo stesso tempo scegliere tu le tue regole e essere il capo di te stessa. Vieni a venire a lavorare per questo network marketing, che non è altro che un altro nome per il digital marketing / multilevel marketing / schemi piramidali, che per farvela brevissima sono quelli in cui c'è qualcuno in cima, pochissime persone, che poi a cascata, appunto a piramide, guadagnano sul fatto che uno degli obblighi del vostro, tra virgolette, lavoro è quello di reclutare altra gente affinché voi possiate guadagnare, creando così questa piramide dalla quale però guadagnano solo chi sta in cima. Altra cosa da cui sempre stare allerta sono le costellazioni familiari, amici. Non so se vi è capitato che qualche vostro amico vi dicesse o vi dica: ah no, guarda, ho trovato una cosa fichissima, mi ha svoltato la vita, specialmente quando si è in cerca invece di terapia. A me era capitato così qualche anno fa, un'amica che non vedevo da tanto tempo mi aveva stranamente voluto rincontrare per un caffè. Strano, perché eravamo sì amiche al liceo ma poi perse di vista. Mi aveva chiesto come stavo,
vivo la mia vita e le cose, la gente, gli amici, guarda, più o meno bene, esco da una storia un po' difficile di 2 anni con un mio ex, 7 anni con me, e... Ah no, guarda, io ho trovato una cosa che mi ha cambiato la vita. Dico, davvero? Perché io stavo già pensando di andare in terapia. Terapia vera, psicologi veri, quelli no, autorizzati, certificati e quant'altro. Sì, guarda, è un sistema, è un gruppo di persone che praticamente si riuniscono e questi interpretano i tuoi familiari, quelli che ti hanno causato i traumi, e attraverso questa reinterpretazione tu li rivivi, li risolvi. E già all'epoca mi sembrò... No, la verità è che all'inizio ho pensato che figata, vi dico la verità, perché avere davanti quei membri della mia famiglia che mi hanno messo in difficoltà nella mia vita e avere loro che mi dicono cose tipo scusami, mi dispiace, sarebbe stato fichissimo. Però poi ho detto ma no, fammi sapere come funziona, si paga la seduta, chi conduce questa diciamo sessione insieme terapeutica, ed è gente non autorizzata, cioè non certificata, non autorizzata, no, non autorizzata, possono farlo, però è una sorta di, di incontro ricreativo, non è terapeutico. E tra l'altro se si è in difficoltà si rischia anche di peggiorare le situazioni, ma soprattutto quello che mi aveva fatto inorecchiare, che era appunto si celava dietro qualcosa che non andava bene, era che lei era stata fortemente incentivata a trovare altra gente, perché poi entri a far parte di questo network di persone che si incontrano, si ritrovano, devono fare determinate cose, devono reclutare altra gente, devono comprare determinati libri, devono andare a determinati seminari che guardano possono a pagamento. Quindi amici, se sentite questo messaggio e vi propongono le costellazioni familiari, dite no grazie, no. Se vado in terapia da uno vero o da una vera, le costellazioni familiari non fungono da terapia, mi raccomando. Cioè, se volete, io sconsiglio proprio anche di andare a vedere, a provare. Se volete andare a vedere, a provare, preparatevi, però è pericoloso, perché se siete in un momento vulnerabile della vostra vita, questi cercheranno di intortarvi e farvi credere che avete bisogno di loro per poi non mollarvi più. È magica questa jiggle jiggle, cioè nel senso che va bene per tutto, non so come dire, cioè la
jiggle jiggle.
No, la va bene per tutto, è bellissimo. E poi non so se avete presente il tipo che fa questo rap, un signore super no inglese, molto non so come dire, molto no sostenuto, però uno che non ce lo vedi, ecco, a ballicchiare, solo fare del rap, che rende la cosa ancora più divertente. E niente, vabbè, noi siamo quasi in chiusura, non so se darvi altre notizie. A quanto pare nelle Marche, dopo l'ennesima notizia terribile, è stato trovato lo zaino di Mattia, che il papà dice per me è ancora vivo. Familiari hanno riconosciuto lo zainetto di un bimbo di 8 anni che è uno dei dispersi. L'hanno trovato a 8 km dal punto in cui è stato trascinato via. Continuano le ricerche, sono centinaia di volontari e vigili del fuoco impegnati, con ruspe, droni e cani molecolari. Quindi insomma... non dico che uno può stare tranquillo, perché è una situazione di quelle in cui ovviamente nessuno sarebbe tranquillo, però le migliori risorse sono tutte impegnate a cercare di trovare appunto i dispersi e trovare una soluzione, che non è la parola giusta, però insomma a cercare di risolvere la situazione. Sono quelle notizie che proprio non ce le meritiamo, specialmente a fine estate, sembra una cazzata, però è un periodo molto complicato anche per la salute mentale. Settembre, la fine dell'estate, il rinizio di tutto, perché uno si sente un po', no, con l'ansia di dover ricominciare, di dover essere sul pezzo, di dover essere all'altezza di aspettative. Quindi è un periodo molto difficile per, in generale, per chi ha un po' appunto di problemi di salute mentale, ma per tutti proprio in generale. Bad Habit come ultimo pezzo di oggi con Steve Lacy e poi ci salutiamo. Bad Habit con Steve Lacy ci porta alla fine di Mani di Protagonismo. Noi ci troviamo domani dalle 18 alle 20 e domani attenzione perché ricomincia la rubrica del mercoledì, ovvero Compagni di Branco, dove parliamo di cani, canetti, pelosi, pelosetti, ma quest'anno, già dalla stagione scorsa, abbiamo anche i cosiddetti animali esotici, però che comprendono anche i conigli con Anastasia, poi abbiamo la parte legale, abbiamo sempre i gatti con Chiara Copelli, insomma torniamo con Mani di Protagonismo. A domani!
Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.